La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Buonasera, buonasera, benvenuti alla settima ossessione. Siamo arrivati alla quarta puntata, venerdì 13 ottobre 2023. Come sempre siamo su Nova Radio, questa è l'ora di cinema della nostra emittente e siamo come sempre a venerdì, lo saremo ancora per tutto il mese di ottobre. Poi vi posso già annunciare che da novembre torneremo nella nostra consueta giornata storica, che è il mercoledì, però insomma ci sarà modo per ricordarvelo. Intanto fino a fine ottobre saremo di venerdì. Allora, io direi di cominciare subito. Vado a salutare una cara presenza, ho ucciso anche una zanzara nel frattempo. Cara Ludovica, ciao, buonasera.
Ma ciao Daniele, buonasera, buonasera a tutti, anche alla Fu Zanzara.
Allora, alla Fu Zanzara, guarda, sì, qua abbiamo scoperto che allo studio Nova Radio c'è un allevamento di zanzare incredibile. Io spero che arrivi il freddo solo per vedere schiattate le zanzare che si aggirano qui in Piazza dei Ciompi, guarda, una cosa incredibile.
Ma loro sono ormai specializzate, sapranno come aggirare anche gli ostacoli del clima.
Sì, sì, però sanno pungere anche molto bene le braccia, eh. Io per fortuna sono venuto con i pantaloni lunghi e quindi non ho problema per le zampe, però per le braccia sì, per le braccia sì. Allora, cara Ludovica, come stai?
Bene, grazie mille, bene, sono contenta piacere di essere, esatto, di nuovo qui, anche per me è stato un grandissimo piacere.
È un piacere ritrovarti. Allora, noi la scorsa settimana, se ti ricordi bene, e si ricordano bene anche chi ci ha ascoltato, abbiamo cominciato a parlare un po' anche di cinema italiano, no?
Certo.
Perché c'è sempre un po' di cui parlare del cinema del nostro paese, e la volta scorsa l'abbiamo fatto insomma da un punto di vista, no? Che abbiamo ripreso anche una tua famosa frase che avevi pronunciato in quella di cinematografo della trasmissione di Gigi Marzullo, e l'abbiamo ripresa qua, no? Sul fatto che ci sono degli ottimi, validissimi film italiani che però insomma in sala hanno una vita molto, molto breve, dovuta anche ad una magari cattiva promozione, a non un investimento vero e proprio da parte degli esercenti che vogliono andare sul sicuro, così come vogliono andare sul sicuro i produttori, i distributori, eccetera eccetera. E tra l'altro, no, quest'oggi mi voglio collegare un po' a questo tema, perché c'è stato un incontro questa settimana tra i vari distributori, dove si è parlato di un'intenzione, diciamo così, del rivedere un po' le regole della promozione da parte del cast artistico e in parte anche tecnico, se mettiamoci il regista anche di mezzo, di un film italiano, perché magari alcuni analisti, diciamo così, imputano ad una scarsa promozione del film anche l'insuccesso in sala. Allora, io parto da un esempio, no? Poi mi dirai anche il tuo punto di vista, prima poi di passare anche al film della settimana.
Assolutamente,
quindi
sì.
Noi abbiamo sempre purtroppo tempi contingentati, quindi dobbiamo essere sempre così veloci e didascalici e rapidi, come dice Lily Gruber. Però diciamo c'è la polpa nei nostri discorsi. Ammazza quanto me la sono tirata stavolta.
Sulla polpa devo dire anche la ciccia, come
anche
dicono
la ciccia.
Insomma,
no, volevo dire che appunto volevo prendere ad esempio il film di Matteo Garrone, Io Capitano, che abbiamo visto a Venezia. E lui tuttora, il film è uscito il 7 settembre, siamo al 13 ottobre, ancora Matteo Garrone accompagna personalmente il film in sala in giro per l'Italia, tant'è che il film, che ricordiamolo, è parlato totalmente non in italiano, ma è sottotitolo in italiano, ma un linguaggio di una lingua specifica, adesso non ricordo, dello stato africano in cui il film ovviamente parte, per poi tutto
non
il lungo viaggio.
Non ricordo se era il Senegal, adesso non vorrei
Può darsi. e lui continua a accompagnare il film in sala, tant'è che il film, nonostante questa problematica, perché può essere problematica tra virgolette del linguaggio non in lingua italiana, è arrivato alla bellezza di oltre superare i 3 milioni, quindi insomma un ragguardevole risultato per un film del genere. Quindi tu credi, ti faccio proprio una domanda secca e risposta secca da parte tua, poi passiamo anche al film, tu credi che ci sia che influisca la scarsa promozione che fanno gli italiani per accompagnare il proprio film nelle sale?
Anche.
Prego.
La mia risposta così subito è anche, perché è un qualcosa che può influire notevolmente. Spesso c'è anche una forma quasi di... c'è un distacco tra chi realizza un prodotto, sia cassa artistico che tecnico, e il prodotto poi che deve essere appunto distribuito. E se vogliamo fare un parallelo in un ambito promozionale di marketing pubblicitario, è come se nel momento in cui ci troviamo di fronte al lancio di un nuovo prodotto, la sensazione fosse quella di prendere, che tutti in qualche modo che si prendano delle distanze, che ci si allontani da questo prodotto effettivamente, e quindi che si lasci un po' da solo poi a fare un proprio percorso. E questo soprattutto in una fase embrionale, nel momento in cui viene lanciato sul mercato, si affaccia al mercato un prodotto, e ricordiamolo sempre, cinema ma anche la televisione sono delle industrie, cioè hanno un tipo di filiera dove ogni ruolo ricoperto fa parte di questa catena che comporta poi la realizzazione di un prodotto finito che deve essere poi lanciato sul mercato. C'è questa tendenza, questo distacco appunto, spesso lo si avverte, spesso forse lo si percepisce, non è nemmeno così, si fa la promozione, cioè, ma forse non è mai abbastanza. Non è questa però secondo me la vera pietra dello scandalo. In qualche modo forse manca un dialogo tra le parti, come dicevamo poi durante la scorsa puntata. Manca un dialogo tra le parti, quindi da un lato non c'è un sostegno distributivo, un marketing, un'operazione di marketing a sostegno di ogni prodotto. Ci sono prodotti che hanno la fortuna di avere tanti appigli giusti che potrebbero lanciarli sul mercato, non solo italiano ma anche internazionale. E invece si trova sempre una certa difficoltà, come ricordavi bene l'altra volta, a partire proprio dalle parole di Barbera, spesso il pubblico ignora quali sono le nuove uscite, ignora chi c'è dietro anche le nuove uscite. Capita spesso che uno dei tanti problemi, forse uno dei più gravi, è proprio legato alla mancanza di conoscenza, di consapevolezza di volti legati a un prodotto. Si conoscono i personaggi, non si conoscono gli attori, ad esempio, e non è sempre anche un margine di garanzia, potremmo dire, la presenza dei soliti noti, soliti attori, le solite presenze all'interno di un film, anzi quello poi va a saturare un mercato. Quindi tornando proprio strettamente alla tua domanda, certo, una promozione costante, una presenza costante, anche un esporci un po' di più, perché prendiamo proprio il caso appunto di Garrone con Io Capitano, il passaggio di un festival prestigioso come appunto quello di Venezia, la storia che fa da traino anche emotivo al film, e l'esporsi in prima persona attraverso conferenze, interviste da parte di un regista di Garrone, che è sì un autore. Gli autori possiamo considerarli ad oggi un po' dei battitori liberi, no? Sono quei nomi che forse riescono a portare pubblico in sala anche senza avere grandi nomi da parte del cast artistico all'interno del proprio film. Il prodotto si vende da solo, ecco, basta il nome appunto di un regista, ma sono rari casi, mi vengono in mente, ecco, Garrone, Sorrentino, questi nomi qui. Però allo stesso tempo, ecco, la presenza costante, l'esporsi, il difendere una propria creatura comporta poi un cambio di rotta nel momento in cui approda poi sul mercato, e poi si vede nei risultati del box office o comunque dal riscontro da parte del pubblico. sono sì. stata una delle prime persone ad essere un po', lo confesso, scettica dall'arrivo di Io Capitano sul mercato, perché mi chiedevo come può riuscire un film senza nemmeno un nome riconoscibile a livello mainstream locale italiano. Sì, per carità, Garrone è un nome, ma fino a che punto potrà riuscire in questa impresa? E invece ha dimostrato di esserci riuscito, molto probabilmente proprio
pensi,
per...
Tu pensi che senza questa promozione così pressante, diciamo, di Garrone, che continua, ripeto, tuttora a distanza di oltre un mese dalla sua uscita nelle sale, a presentare il film nelle sale, tu pensi che avrebbe incassato meno il film? Qualcosa in meno?
Qualcosa in meno sì. Qualcosa in meno sì, perché il richiamo è molto forte, il richiamo di una presenza che riporta proprio gente in sala poi, certo. perché il problema è anche quello. Tutto sta nel far tornare il pubblico nelle sale, ma anche per un discorso di numeri, non è solo una... un discorso ideologico.
Poi si dice sempre che con il Covid la parte consistente di pubblico che si è persa nelle sale è proprio forse quella del Target, che poi è anche un film diciamo in certo senso anche attinente alla sfera didattica, se vogliamo, perché so che ci sono anche proiezioni con le scuole, quindi eccetera. Però ecco, è un film, no? Il pubblico che si è perso maggiormente, insomma, lo dicono gli analisti, e lo si può anche vedere magari con i nostri occhi frequentando certe sale quando si va a vedere certi film, è proprio gli over, no? Gli over 60, gli over 65. Quindi aver incassato quella cifra non è niente male. Però purtroppo il tempo per parlare di questa cosa è finito, ma come sempre ci risorveremo, Ludovica, quando ci sentiremo, un po' una parentesi per parlare anche di queste cose. Io adesso lancio il film di cui tra poco ci appresteremo a parlare, quindi resta lì.
Perfetto.
Inizio sotto le bombe, l'amicizia più grande del mondo.
Pum! Perché mi sputi?
Perché sei ebreo.
Anche i miei genitori avevano genitori ebrei. E anche i miei nonni. E anche i nonni dei miei nonni erano ebrei.
Mazza, che sfiga però.
Entri nel plotone.
Vostro fratello pensa solo a fare la guerra.
E che problema c'è? La guerra è brutta solo se si perde, no?
Se gioca a fucilare la gente, che cosa farà da grande?
All'attacco!
Se fate la guerra vi posso curare io i feriti.
Le femmine devono stare a casa a fare i figli per il duce.
Che in orfano troppo ci insegnano a cucinare e a cucire.
Abbiamo organizzato un treno che arriva direttamente ai campi.
Che tipo di campi?
Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti.
L'hanno preso i tedeschi.
Riportiamo a casa Riccardo.
È scappato oggi con la mia tenda.
Anche Wanda.
Vanno in Germania da Riccardo.
Dobbiamo sempre salvarci l'un con l'altro.
La fuga è l'idea di vostro fratello.
Cosa fai?
Se non mangiamo io non cammino più.
Troceremo come?
Non capite quanto dolore e rabbia ha portato la vostra guerra.
Aiutiamoli in boscata.
Sono una ragazza, non potete toccarmi il sedere.
Sei scappata di nuovo.
Se uno cammina mica scappa.
La guerra non è un gioco per bambini.
Allora lo dobbiamo andare a liberare.
Allora non camminare, corri.
La cosa più bella della vita è la libertà.
Ludovica, la cosa più bella della vita è la libertà, dice questo bambino nel film L'ultima volta che siamo stati bambini, che è l'esordio alla regia di Claudio Bisio, che esce anche in una data abbastanza significativa, perché il 16 ottobre ricorreranno proprio 80 anni dal rastrellamento del ghetto ebraico a Roma. E proprio lì, insomma, siamo in quel periodo lì. Raccontaci un po'.
Sì, Claudio Bisio con questa opera prima fa forse quello che non ci saremmo mai aspettati, perché magari tutti quanti si sarebbero aspettati una commedia, invece conferma il suo talento d'artista eclettico, poliedrico, soprattutto anche la sua sensibilità, e quindi sceglie di raccontare un capitolo oscuro della nostra storia, comunque della storia mondiale, parliamo della Seconda Guerra Mondiale appunto, con una delicatezza che è legata allo sguardo che sceglie di condividere, che è quello appunto dei bambini protagonisti, attraverso la loro innocenza legge gli orrori di quel periodo e collocando poi la vicenda in un frammento specifico che è quello dell'ottobre 1943, appunto come ricordavi tu poco fa, riguarda appunto il rastrellamento del ghetto di Roma, prendendo spunto dal romanzo omonimo di Fabio Bartolomei. Quindi traspone sullo schermo questa storia di un'amicizia inossidabile per questi quattro bambini che vengono da estrazioni diverse. C'è il figlio del gerarca fascista, c'è il bambino di fede ebraica con la famiglia appunto radicata tra i commercianti del ghetto di Roma, il piccolo figlio di un dissidente politico e una piccola orfana. Questi quattro diventano una famiglia a tutti gli effetti, attraverso un patto di sputo, come dicono loro nel film, stringono questo legame inossidabile, però purtroppo è la storia che bussa alla porta dell'uomo. In questo caso la storia coincide con il rastrellamento e con questi treni che portano appunto la popolazione ebraica verso quelli che in un primo momento venivano considerati come campi di lavoro non meglio identificati. E siamo in un periodo cruciale della storia del conflitto e questi tre amici decidono di andare alla ricerca del quarto che appunto si trova su uno di questi treni. Per farlo seguono i binari fino alla Germania. Sembra un'operazione semplice, a inseguirli letteralmente in questo quindi on the road atipico sono i due giovani adulti, il fratello di uno di loro, un eroe di guerra fascista, e la suora dell'orfanotrofio dove si trova la piccola orfana. E anche per loro si trasforma quindi questo viaggio in un cameo legge. In realtà, a tutti gli effetti, l'ultima volta che siamo stati bambini è un grande cameo legge, un viaggio nella consapevolezza non solo dei protagonisti più piccoli, ma anche dei giovani adulti protagonisti che compiono questo percorso conoscitivo dentro loro stessi. Tra l'altro una suora e un militare incarnano veramente due voci di una realtà che era quella dell'epoca, che si è poi frantumata di fronte all'evidenza, perché molto spesso ciò che mancava era proprio una consapevolezza dei fatti, degli eventi. Il confronto con gli orrori purtroppo ha generato dubbi, per fortuna ha generato dubbi, purtroppo ha scosso le coscienze mostrando il vero lato crudele dell'evidenza. E anche per i bambini si dice spesso che appunto la fine dell'infanzia poi coincida con la consapevolezza della morte. In qualche modo questa presenza oscura legge su un film che però è tutt'altro, non ha dei toni oscuri, riesce sempre a muoversi nel confine sottile tra leggerezza, nei termini proprio kunderiani, dell'insostenibile leggerezza dell'essere potremmo dire, e questa innocenza che permea appunto tutto, dallo sguardo, dalla macchina da presa che sceglie proprio di condividere, di piazzarsi all'altezza a misura di bambino, trasformando la guerra e gli orrori in una sorta di grande gioco nella fantasia di questi piccoli protagonisti, e allo stesso tempo man mano appunto che si procede raccontando, mostrando orrori e tabù, è proprio l'umorismo che riesce a scardinare come un grimaldello ancora una volta questi punti oscuri della nostra società. E senza fare spoiler sul finale, c'è un camera look importantissimo sottolineato dalla presenza della voce di Francesco De Gregori che intona La storia siamo noi, che ci ricorda quello che non dobbiamo mai dimenticare, ovvero che noi siamo i testimoni silenziosi che dovrebbero ancora oggi evitare di perpetuare determinati errori.
Quindi okay, un'opera prima, ecco, ho letto un'intervista a Claudio Bisio, no? Abbiamo detto esordio alla regia, ha detto che questo film l'ha fatto capire che d'ora in poi nel cinema, ma comunque nella sua professione in generale, continuerà a fare meno ma meglio, perché dice in passato forse ho fatto troppo e qualche volta non tanto meglio, cioè riferendosi magari a qualche partecipazione in film che non sono state molto memorabili, in qualche commedia, no? Penso ora non ha fatto ovviamente, ha fatto nomi, quindi può essere anche l'inizio di un'altra terza carriera di Claudio Bisio, no? Che
beh,
è comunque
sì.
Un artista, sì, che è nato a livello cinematografico anche con Salvatore, un grande sodalizio, no? Sì. In quei film, poi è diventato anche molto televisivo grazie Azzelli, che poi ha vissuto appunto anche un'altra parte di carriera di cinema, però ovviamente lo ricordiamo, insomma, presente in tantissime commedie degli ultimi anni, Claudio Bisio.
Sì, è vero, effettivamente è diventato un volto, ha una grande formazione e solida formazione teatrale alle spalle, e tra l'altro un senso dell'umorismo che va oltre la battuta in sé, ma veramente un umorismo che permette di trasformarsi in una chiave di lettura della realtà, e questo lo ha dimostrato sia nella propria carriera appunto precedente, potremmo dire, o comunque nel suo approccio teatrale, che è più, potremmo dire, anche intimo in qualche modo, no? E anche nell'approccio più mainstream, come ricordavi tu, quello televisivo, il percorso di Zelig, anche dei film più mainstream che lo hanno visto protagonista, comunque ha sempre dimostrato di avere questo tocco, questa capacità di essere leggero e allo stesso tempo però profondo nell'approccio alla realtà, all'analisi della realtà, e questa potrebbe essere una nuova via, un nuovo percorso.
Una nuova via per Claudio Bisio. Verificheremo se manterrà la promessa Claudio Bisio. Va bene, il film è distribuito da Medusa e nelle sale da ieri ha aperto anche il Gifoni Film Festival, e quindi è pronto per essere visto da voi che ci state ascoltando. Ludovica, io ti ringrazio, ci sentiamo, spero, prestissimo.
Grazie mille Daniele, grazie a tutti per aver ascoltato e ci sentiamo presto, sì, assolutamente.
Ciao, è stato un piacere. Ciao.
Ciao a tutti.
Mi sono sempre piaciuti i travestimenti. È questo che fai se non sai bene chi sei, giusto? Ti travesti, ti inventi un passato, dimentichi il tuo.
Tu ami i cani, vero? Più di quanto ami la tua famiglia.
Esatto.
Ti piacciono tanto i cani, piccola merdina! Sta qua!
Conoscevi qualcun altro? Qualcuno che ti abbia dato attenzioni o affetto?
Un bambino prende l'affetto che trova. Sono i miei bambini. Per quanto ne so io, hanno soltanto un difetto. Si fidano degli umani. Il mondo reale non ha fatto altro che respingermi.
Sei il diavolo. E ti rimanderò all'inferno.
Io mi sono adattato.
Lei è pazzo.
Grazie.
Le 17:28 siamo ancora qua in diretta con la settima ossessione. Io vado a salutare un amico che sentiamo per la prima volta questa stagione, Damiano Panattoni di Movie Player. Ciao Damiano e bentrovato.
Ciao Daniele, ciao, bentrovati voi e ciao.
Ciao, grazie di essere qua con noi anche per questa stagione. Siamo qui per parlare di un film che noi abbiamo avuto modo di vederlo poco più di un mese fa in quella di Venezia, anche se il clima poi non è cambiato perché fa sempre caldo come era caldo a Venezia.
Forse faceva addirittura meno caldo a Venezia.
Beh, è probabile, è vero. Faceva sicuramente il primo giorno quando siamo arrivati, ricordo un tempo da lupi.
Non sì, so se ci siamo spaventati.
Sì, invece poi è
tempo
stato...
Tempo da lupi per restare in tema con...
esatto, tema animalesco. Qui non sono lupi, forse c'è qualche cane lupo in questa...
Sì, c'è.
Abbiamo creato il link per parlare di Dogman, abbiamo appena ascoltato il trailer, nuovo film di Luc Besson che era in concorso a Venezia 80 e che ha avuto, diciamo, anche tanti apprezzamenti, nonostante magari la snobberia, possiamo dire così, un po' iniziale, quando
sì,
nel programma avevamo visto il nome di Luc Besson, che diciamo non era molto avvezzo a essere uno dei protagonisti dei festival internazionali, però in qualche modo ci ha stupito, vero?
Non mi aspettavo un apprezzamento del genere a Venezia, perché poi c'è un clima, l'hai detto tu, un clima abbastanza snob verso certi film, verso certe opere, e un film di genere come Dogman di Luc Besson probabilmente non lo vedevamo dal 2019, quando è passato Joker. Ci sono stati degli accostamenti tra questo Dogman e Joker, perché il personaggio protagonista è quanto meno controverso, ma chiaramente molto meno controverso rispetto a Joker, che comunque fumettisticamente parlando è un cattivo a tutti gli effetti. Qui no, troviamo questo Douglas interpretato da Caleb Landry Jones, che io non conoscevo, un attore molto molto bravo e dato da tutti fino all'ultimo momento come papabile coppa per il migliore, esatto, miglior attore. Non l'ha vinta, l'avrebbe forse meritata. Douglas è insomma un ragazzo che scopriamo, lo troviamo da bambino con un padre iperviolento, un fratello iperviolento in questo caso, che insomma se la prendono con letteralmente con gli indifesi. Hanno diversi cani chiusi in gabbia, li trattano malissimo, li tengono a specchietto come si dice, quindi non li danno da mangiare, cercando di incattivirli. Però comunque il film fa un ragionamento, insomma gli animali sono puri e Douglas non ci sta, non ci sta questa violenza, cerca di ribellarsi e il padre lo chiude, anzi il fratello lo sbatte, il fratello se non sbaglio, sì, mi sembra di sì, lo sbatte nella gabbia con i cani e ci vivrà per un po' di tempo fino a che poi in un certo modo riuscirà a uscire, a scappare grazie all'aiuto dei cani. Verrà accudito la sua famiglia, poi diventerà appunto questo branco di cani, diventeranno i cani i familiari di Douglas fino all'età adulta. Lui lo troviamo con un busto molto stretto, non riesce a camminare se non con l'ausilio di una sorta di ingombrante tutore, e quindi deambula sulla sedia a rotelle. Con lui appunto vivono centinaia di esemplari canini, si è ritagliato una sorta di spazio, lui è un ultimo, un underdog, uno sconfitto per certi versi, però comunque l'amore lo ha imparato, la cosa più importante, che poi è anche un po' la metafora del film, l'amore l'ha imparato proprio grazie alla purezza dei cani, che secondo lui appunto non hanno difetti, l'unico difetto è quello che si fidano troppo degli umani stessi.
Esatto. Che è la frase, se non sbaglio, con cui si apre il film. O forse no, è un'altra, no, sempre che Dio ha mandato un cane.
Dove c'è tristezza, una cosa del genere, sì, l'abbiamo visto un cane, mese fa, quindi alcune cose poi magari l'abbiamo... è una storia anche forse criminale da un certo punto di vista, perché chiaramente lui non vive a rigor di legge, per questo poi insomma c'è stato fatto un discorso sul Joker eccetera eccetera, però credo che non sia propriamente il paragone adatto in questo caso.
Sono
due personaggi diversi e però è molto bello poi il lavoro che fa Luc Besson sia sul personaggio ma sull'ambiente circostante, che diventa a tutti gli effetti protagonista, perché i cani, questi cani che sul set lui ha raccontato rispondevano a diversi addestratori che stavano nascosti dietro la scenografia. Beh, questo branco di cani sono a tutti gli effetti il personaggio principale del film, a volte anche molto divertente, a volte anche molto commovente, c'è un bellissimo finale secondo me, film pulp nel suo cuore più profondo, un film che sembra uscito da una graphic novel, e credo che sia il miglior film di Besson dai tempi di Leon molto probabilmente, e insomma è un film che a me è piaciuto molto, uno dei più belli forse visti a Venezia, perché poi chiaramente anche una sorta di boccata d'aria, ero un po' in ansia, perché poi sai quando ci sono la regola di Hollywood è una: mai uccidere animali sullo schermo, anche per finta chiaramente, è la regola aurea, altrimenti poi il pubblico, dico giustamente, un po' si stranisce. C'è un film Disastro Hollywood con Robert De Niro, era un po' questa la trama che girava intorno a quel film, e quindi ero un po' in ansia per questi cani, però insomma adesso non voglio raccontare troppo, però la complessità del film, ma anche i colori, questa atmosfera, ripeto, molto palta, per me funziona bene, è andato anche abbastanza bene al cinema ieri, perché credo che sia terzo in classifica, secondo terzo in classifica.
Sì, probabilmente il weekend, diciamo che è avvantaggiato anche che non c'è molta concorrenza, e quindi probabilmente prima dell'arrivo di Scorsese potrebbe avere la sua...
Potrebbe crescere, grandissimo attore Caleb Landry Jones.
È vero, guardavo adesso, ha fatto veramente tantissimi film, nonostante sia, diciamo, poco più che trentenne. Caleb Landry Jones, il primo film che ha fatto nella sua carriera è stata una piccola parte in Non è un paese per vecchi.
Esatto, sì, anch'io ho scritto un pezzo su questo e mi sono ricordato.
E poi andrebbero rivisti questi film, perché poi ha fatto The Social Network di David Fincher, sì. X-Men l'inizio, Tom alla ferme di Xavier Dolan, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, sì. Un sogno chiamato Florida, insomma ne ha fatti veramente, I morti non muoiono di Jim Jarmusch, e Nitram di Justin Kurzel, con cui a Cannes vinse invece la Palma d'Oro come miglior attore nel 2021 in quell'edizione estiva post-Covid.
Un gran bell'attore, il film chiaramente lui, molto interessante. Luc Besson in conferenza ha spiegato che la prima domanda che gli ha fatto è stata: ti piacciono i cani? Perché altrimenti non avrebbe
potuto farlo.
Il film, probabilmente. Esatto. Poi ha raccontato che la mattina, prima di andare sul set, entrambi si sdraiavano sul prato per far sì che un po' l'odore dell'erba si impegnasse su di loro, così i cani potessero poi avere una sorta di rapporto speciale. Altra curiosità: il cane è forse protagonista, quello che più è vicino a Caleb Landry Jones, che è una sorta di lupo, se non sbaglio, è il cane della mamma di Luc Besson. Quindi insomma hanno giocato in famiglia.
Ma quindi possiamo dire che dopo ho contato 19, questo è il 19esimo film da regista di Luc Besson, diciamo non tutti riusciti come si voleva, diciamo, però possiamo dire che a distanza di 19 film e a oltre 60 anni di età è nato un autore tardivo anche per il circuito, soprattutto festivaliero?
Sono curioso in verità di capire quale sarà il suo prossimo film.
È vero, cioè, è molto interessante capire questo.
Perché questo è un vero e proprio inizio, un nuovo inizio, cioè non so come chiamare inizio.
Una origin story per Luc Besson.
Poi chiaramente i temi tra Leon e Dogman sono forse anche un po' gli stessi, parlo di solitudine, anche di sacrificio. C'era un fil rouge, già Renault lì. L'unico affetto era una pianta che curava in modo maniacale, e questa pianta e poi attraverso tutto il film qui ci sono i cani, e quindi è molto bello quando Luc Besson parla anche degli indifesi. Lì c'era una pianticella, qui abbiamo un branco di cani, quindi lui sta dalla parte degli indifesi, è una cosa secondo me poeticamente potente da raccontare al cinema.
Sì, è vero. Comunque, Dogman appunto è già uscito nelle sale da ieri, grazie alla Key Red, quindi anche questo è forse la prima volta che Luc Besson esce, e quindi anche questa è una, come dire, un sintomo in un certo senso che Luc Besson esce in Italia con Lucky Red, che sappiamo essere insomma la distribuzione principale del cinema d'autore qua in Italia. E va bene, grazie Damiano. Tu avevi scritto una recensione su Movie Player,
diversi pezzi su Dogman, quindi che ci è piaciuto, quindi abbiamo dedicato spazio.
Potete recuperarli per approfondimenti proprio su Movie Player. Damiano, ci sentiamo presto, ti ringrazio.
Grazie a voi, ciao Damiano.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, code a tratti tra Incisa Reggello e Arezzo e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A12 a Pisa Nord chiuso per lavori l'allacciamento tra l'A11 con provenienza Lucca e l'A12. Spostandoci sulla Fipili in direzione Mare, 1 chilometro di coda per lavori tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. Verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti tra San Casciano in Val Difesa e Firenze in Pruneta e tra Monteriggioni e Badesse in entrambe le direzioni. Infine, per i treni, per la presenza di persone estranee sulla linea, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa nel nodo di Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.
No! Di chi è la Serie B?
Nostra!
Di chi è la Serie B?
Nostra!
Andiamocela a prendere! Noi abbiamo fatto un cazzo di miracolo!
So così da quando sono bambino. Le cose le sentivo così. Ho visto il pallone la prima volta. Boom, tuffa al cuore. Gloria, l'ho vista. Boom, tuffa al cuore. E col ristorante la stessa cosa. L'abbiamo visto.
Boom, tuffa al cuore.
È assurdo, vero?
Tanto sta in forma.
Sto la bomba.
Non fai più parte del nostro progetto tecnico.
Bugani, ma come cazzo parli? So io. Oh, so Claudio.
Ascolta, non rendere tutto più difficile, dai.
Io di te ancora mi fido, ti voglio bene, sei il mio capitano.
Lo so.
Però, per favore, non mi far arrabbiare.
E ce la faremo. Ci credi?
Assa, io sono capitano. Che fai capitano?
Non dice mai bugie.
Dici giù. Dopodiché basta.
Sei un pazzo, tu sei un incosciente di merda. Io così non vivo.
Capitano, c'è solo un capitano. Un capitano.
Non devi ridere, perché sei ridendo?
Che cazzo ridi?
C'è solo un capitano.
17.41, ancora in diretta su Nova Radio per la settima ossessione. È arrivato il momento di parlare di un altro film che è già uscito ieri nelle sale cinematografiche, appunto dal 12 ottobre. Lo facciamo con il regista di questo film, che si intitola Doppio Passo, ed è Lorenzo Borghini. Buonasera Lorenzo, ciao.
Buonasera, sono molto felice di essere qui a Nova Radio.
Grazie a te di aver accettato l'invito di essere qua presente con noi. Tra l'altro siamo di casa perché tu sei, insomma, nato a Bagnaripoli, quindi possiamo dirti che sei fiorentino, giusto?
Sì, sì, io sono fiorentino doc. Vabbè. Sono solo nato a Bagnaripoli, ma sono poi sempre a Firenze.
Perfetto,
ora vivo
perfetto
a Roma da 2 anni, però un fiorentino vero.
Firenze nel cuore sempre, e la fiorentina anche, ma poi
la fiorentina,
ci arriviamo dopo. Allora, siamo qui appunto per parlare del tuo film, che è il tuo esordio dopo una serie di cortometraggi che sono stati premiati in giro un po' per i festival, un periodo passato anche in Corea, a studiare appunto il cinema coreano, e sei arrivato alla tua prima regia di un lungometraggio. Questo film si chiama Doppio Passo, è uscito appunto nelle sale già da ieri, e racconta la storia di Claudio, che è un capitano della squadra, la Carrarese, che si guadagna sul campo con merito la promozione in Serie B, e però è arrivato a un punto, diciamo, della carriera di calciatore, che sono i 34, 35, 36 anni in cui insomma si comincia a essere già vecchi per quel mondo lì, no? E quindi a capire che cosa ci aspetta il domani. Claudio fa un investimento, investe in un'attività che è un investimento che poi si rivela sbagliato, e da lì poi succederanno delle cose che non vogliamo anticipare. Allora, innanzitutto, perché Lorenzo, ci senti?
Sì,
eccoci,
certo.
Sì. Innanzitutto, che cosa ti ha spinto a raccontare questa storia, e perché il binomio calcio-cinema? Perché c'è una passione sicuramente per il cinema, ma probabilmente anche per il calcio a questo punto.
Certo, sì, io volevo raccontare la storia di un perdente all'interno di un mondo che sembra popolato solo di vincenti, perché purtroppo il calcio nel sentire comune sembra solo macchine scintillanti, contratti milionari, e poco, che poi è il 90-95% del calcio mondiale, che è fatto di stipendi proletari, perché comunque sì. Se giochi in Serie C tutta la vita, sì, guadagni fuori 2-3 mila.
Ecco, abbiamo dei problemi di
anni per
sì sì no per dicevo che ogni tanto va via va via la comunicazione. No, ma tu parla, no, e diceva appunto, figurati se giochi in Serie D, alcune
esatto,
leghe ti tocca proprio te mettere i soldi,
esatto.
Sì.
Quindi non hai un'ancora di salvataggio, perché quando poi smetti per limiti fisici anagrafici, ovviamente non hai un conto in banca che ti permetta di fare una vita tranquilla, anzi devi reinventarti, probabilmente aprire una tua piccola attività, perché tranne giocare a calcio non sai fare niente purtroppo di pratico nella vita.
Ecco, raccontaci un po' come è interessante, no? Soprattutto per le opere prime. Qui nella nostra trasmissione in 5 anni abbiamo ospitato molti registi alla propria opera prima. Come ci si approccia, come si arriva a girare un film, un lungometraggio? In questo caso tu appunto abbiamo parlato di cortometraggi. Quali sono le difficoltà anche nell'arrivare
certo, allora, ovviamente...
a girarlo?
La differenza per me è come nel calcio, ovvero tra la Serie A e la Serie C, ma non per togliere niente ai cortometraggi, perché comunque ci sono cortometraggi che sono davvero di livello incredibile, però sono proprio due categorie diverse, perché un corto devi riuscire, diciamo, a mantenere un certo livello, una coerenza per 10-15 minuti, mentre mantenere una storia, diciamo, con un piglio accattivante per 90 minuti ovviamente è una bella impresa, soprattutto per il primo film. E quindi sì, poi anche la troupe, perché ovviamente per un cortometraggio ti avvali magari di una troupe di 10 al massimo 15 persone, e noi ci siamo trovati a dover gestire, io dovevo gestire 30-35 persone di troupe più 50 comparti in alcune scene, quindi insomma è proprio un altro campionato.
Un altro, per usare una metafora calcistica, è proprio un altro campionato, quindi ecco. E parliamo anche del cast, perché nel ruolo di Claudio c'è Giulio Baranek, e poi ci sono anche Valeria Bilello e anche due attori di razza, diciamo, come Fabrizio Ferracane e Bebo Storti. Quindi per essere anche un'opera prima sei riuscito ad avere davvero un ottimo cast. Però volevo parlare anche del tuo prossimo film, cioè del tuo prossimo film. Ho letto una tua intervista e mi ha molto incuriosito la trama di quello che potrebbe essere. Poi ci dirai tu se è confermato il tuo prossimo lungometraggio, ovvero la storia di un uomo, poi correggimi se sbaglio, appunto, di un uomo che va in una sorta di crisi di coscienza perché non riesce a tagliarsi la barba, perché lo deve fare,
esatto.
perché nel nuovo lavoro che lui a cui ambisce,
esatto, sì,
non c'è, deve tagliarsi la barba.
Il titolo è La barba, appunto, e non l'ho scritto io, l'ha scritto un mio fedelissimo collaboratore,
sì.
Però quando me l'ha fatto leggere mi sono innamorato, e quindi ho detto voglio fare per forza la regia di questo.
Sì, eccolo, scusate, ci sono dei problemi.
Mi ricordava molto l'umorismo di Nupi, quell'atmosfera metafisica, surreale, di questo ragazzo
sì,
di 30 anni che è, diciamo, vittima della sua, diciamo, agiatezza, perché lui vive a cavallo tra la fine dell'università e l'inizio delle responsabilità, e quando lo chiamano da uno studio legale, importante studio legale fiorentino, lui ovviamente risponde subito presente, però gli dicono che per andare al colloquio non deve avere piercing, barba eccessivamente lunga, tatuaggi,
ecco.
E lui però ha questa barba super trasandata, ma dalla mattina fino alla sera non riesce a farsi la barba, perché entra in un'odissea urbana all'interno della geografia di Firenze.
Sono molto curioso di vedere questo film, che la trama mi ha subito colpito. Abbiamo 30 secondi per dire che tu abbiamo detto sei nato a Bagnaripoli, tifoso della Fiorentina, giusto?
Sfegatato,
Bagnaripoli, Fiorentina, Viola Park.
Perché non si vince niente.
Però Però quest'anno bisogna essere ottimisti, perché
quest'anno
contrariamente
sta facendo un bel campionato,
si sta facendo
se
un bel campionato,
via 4 punti sarà primo,
esatto,
fatto.
Poi voglio dire, anche le altre squadre non è che sono messe proprio bene, quindi insomma, visto il esatto. Napoli eccetera, quindi forza viola, no? Poi staremo a vedere che cosa succederà. E volevo anche ricordare, per chi ci sta ascoltando in diretta adesso da Firenze, che il tuo film Doppio Passo sarà proiettato in una sala che è qui a due passi. Tu non so se sai che la nostra studio di Nova Radio sono in Piazza dei Ciompi, alla sedia dell'Arci,
certo.
E allo Spazio Alfieri, che è qua dietro, in Via dell'Ulivo, sarà proiettato il tuo film. Non so se sarai anche tu presente,
esatto,
a presentarlo.
Io domani alle 21.30 lo presenterò insieme all'attore Bruno Santini, che fa parte dei ruoli minori del film. E anche allo sceneggiatore Cosimo Calamini lo presenteremo.
Perfetto.
E lo spettacolo è già praticamente sold out, quindi siamo
bene, quindi noi lo diciamo, però non ci sono più posti, però andate alle repliche del film.
Sono rimasti 20 posti e basta.
Ah, diciamo, beh, allora ancora qualcosa c'è, quindi
qualcosa
chi ci sta ascoltando approfittatene. Approfittatene. Va bene, allora Lorenzo, io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo tuo esordio e
grazie.
L'appuntamento in sala qui a Firenze allo Spazio Alfieri per Doppio Passo. E grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao, 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 ciao.
È ora. È ora. È ora.
Vostro onore, per quante prove si raccolgano, la cosca degli Asher svetta più alta e più oscura che mai.
Se qualcuno ci attacca, diamo fondo al nostro arsenale finché la minaccia non è neutralizzata.
Per neutralizzata intendi citata senza pietà, cacciata di casa?
Neutralizzata, leggi morta.
Ragazzi, dovremmo riunirci più spesso, è proprio un balsamo per l'anima.
Roderick Asher, la tua famiglia è una raccolta di cuori atrofizzati. Il suo tempo è arrivato.
Chi sei tu?
Una conseguenza. E stasera ne avrai la prova. Devo andare. Ho appuntamento con tuo padre.
Vostro fratello è morto.
È una tragedia, ma con un paio di tweet strappalacrime saremo a posto.
Nulla è casuale. Siete stati presi di mira. E questa donna sa ogni cosa.
È ora, Roderick. Che cosa hai fatto?
Temo che tu sia uno spettatore della mia penitenza, amico mio.
Non ce l'ho nemmeno un completo nero. Aspetta, non è vero? È di raso, cazzo! Il raso è la seta dei poveri e puoi metterlo a un funerale solo se il morto sei tu.
Siamo al sicuro.
Se non la fermiamo, non avremo più una famiglia.
Forse hai scordato cosa sono.
Mai più. Mai più. Mai più. Mai più.
La casa degli Asher. Che riposi in pace.
Di nuovo in onda con la settima sessione 17.53. Ah, ci siamo persi Federico, volevo annunciare Federico, invece è caduta la linea, quindi facciamo così, io lo richiamo in diretta, perché noi siamo in diretta, quindi richiamo, perché come sapete l'ultima parte del nostro programma è sempre dedicata alle serie televisive e soprattutto agli aggiornamenti con quello che sta accadendo ad Hollywood per quanto riguarda lo sciopero degli sceneggiatori. Ci sono novità in tal senso, però non riesco a rimettermi in contatto con sì, forse sì, adesso no, scusate, sto facendo un gran casino, però adesso ce la farò, scusatemi. Dicevo che appunto ci sono delle novità in quel di Hollywood per quanto riguarda lo sciopero degli sceneggiatori, e ne parliamo come sempre con Federico. Ecco Federico, eccoci qua, l'abbiamo recuperato. Sì, ciao, ci sei, ciao. Federico, ciao.
Ciao, ben ritrovati tutti.
Scusa, mi ero fatto prendere dalla concitazione, quindi avevo premuto il tasto sbagliato.
Non ti preoccupare, infatti sì, era saltato.
Era saltato tutto.
Ci siamo.
No, stavo aggiornando i nostri radioascoltatori nell'attesa di rimetterci in contatto con te, che ci sono delle grossissime novità per quanto riguarda lo sciopero dei sceneggiatori. Io direi di aprire subito così, perché comunque è una bella novità in questo senso. Non positiva, devo dire, per niente positiva.
Infatti, però non positiva. Ecco, no, come dicevi bene la novità, dicevo, oddio, forse mi sono perso qualcosa. No, in realtà non sono buone notizie.
No, non sono buone notizie, dico la novità. Novità si fa per dire, perché chi segue un po' la vicenda lo ha saputo ieri.
È una grossa novità, sicuramente. Sì. Allora, sostanzialmente, mentre lo sciopero cioè degli sceneggiatori è ufficialmente finito, nel senso che hanno proprio firmato anche le carte e quindi sono ufficialmente, insomma, no, da lunedì scorso tornati a lavorare, si pensava, no, l'avevamo detto anche nella scorsa puntata, che questo potesse aiutare, insomma, gli attori, no, a un dialogo, insomma, con i produttori per trovare un accordo. Invece purtroppo è notizia proprio di oggi che la nuova proposta presentata, che era molto simile a quella degli sceneggiatori, diciamo, sia per la parte dei residuos che per la parte dell'intelligenza artificiale, che su cui, come sappiamo, si erano anche puntati, voglio dire, no, gli attori, visto che come dire, toccava anche più direttamente, no? Visto che toccava proprio la loro faccia e il loro corpo rispetto alla proprietà intellettuale, diciamo, degli sceneggiatori. Ecco, c'è stato uno stallo, purtroppo, nelle trattative su questi residuals, cioè le percentuali in più che giustamente tutti quelli che hanno lavorato una serie, un film che sia un prodotto, dovrebbero prendere per tutte le visualizzazioni che poi negli anni, nei mesi successivi alla messa in onda, subiscono, insomma, questo film o questa serie che hanno contribuito a realizzare. C'è stato uno stallo perché si sono impuntati sul fatto che l'offerta dei produttori per loro non è vantaggiosa e non li soddisfa. Dall'altra parte, dei produttori dicono che un costo di quello che sembrerebbe dovrebbe essere di 800 milioni l'anno, è troppo alto, quindi purtroppo la trattativa per adesso si è bloccata. Quindi prima potevamo essere, come dire, abbastanza propositivi sul fatto che entro il 31 ottobre si potesse, no, arrivare a un accordo anche per gli attori e per permettere così alla stagione televisiva generalista, quindi quella di Grey's Anatomy e Co, di avere una mezza stagione da marzo in poi, da febbraio marzo in poi, questo non è più
possibile. Cioè, è scaduto il termine per far sì che le serie vengano girate in tempo per andare poi in onda.
Esatto, cioè siamo ancora in tempo fino al 31 ottobre, ma visto però questo stallo forte di metà mese e mancano due settimane, come dire,
è
difficile che si arrivi a...
Ed è un peccato, perché era, diciamo, in noi più che altro, non tanto in loro, si era aperto uno spiraglio dal momento che gli sceneggiatori avevano risolto la questione, quindi si pensava che di lì a poco anche con gli attori si riuscisse a portare in porto.
Devo dirti la verità, anche, insomma, vari rumor da parte di gente interna al loro sindacato, insomma, sembrava propositiva in questo senso, quindi non eravamo solo noi a farci le fantasie, però purtroppo, insomma, c'è stato questo stallo e quindi... la situazione adesso è tutta da definire.
Sì.
Dico il volo volissimo proprio un'altra cosa, l'altra conseguenza principale che abbiamo visto in questi giorni, in queste ore dello sciopero, è stata il fatto che per Daredevil, Born Again, la tesissima, no, nuova serie, insomma, che riporta il Daredevil di Charlie Cox, che lo riporterà su Disney Plus,
sì,
che era attesa per il 2024 in teoria, ora non solo non ha più una data precisa di uscita, ma hanno mandato a casa i vecchi sceneggiatori per prendere una nuova squadra completa e farla diventare non più un procedurale come doveva essere, insomma, di 18 episodi, insomma, la She-Hulk per capirci, ma una serie molto più fortemente serializzata che addirittura parrebbe che sia stata ordinata per due stagioni, che non si sa se a questo punto saranno per due stagioni in quei 18 episodi di 9 l'una, perché sono tanti 18 episodi. Ecco,
decisamente.
Oppure se arriveremo a, insomma, due stagioni belle corpose, che i tempi mi sembra anche difficile di solo sopra, però c'è stata anche questa conseguenza qui proprio dietro le quinte.
Ok. Quindi niente. No, oggi non abbiamo portato notizie positive in questo senso, oggi, però noi siamo sempre qua a monitorare la situazione di settimana in settimana, se ci saranno notizie positive o negative che siano, ve le daremo come sempre. Allora, noi prima di metterci in contatto abbiamo ascoltato un trailer anche molto lungo della serie di cui ci stiamo apprestando a parlare, che si intitola La caduta della casa degli Usher. È una miniserie, per meglio dire, più che serie, perché diciamo verso metà ottobre c'è un appuntamento fisso su Netflix, che è appunto una serie, in questo caso appunto miniserie, firmata da Mike Flanagan. E questa è una serie su cui c'è molta attenzione, perché tra l'altro è l'ultima serie del contratto di Mike Flanagan. E tra l'altro qua la memoria già dal titolo riporta anche a un certo Edgar Allan Poe, perché un famoso romanzo omonimo, racconto omonimo del 1839, si chiamava proprio La caduta della casa degli Usher. Ci sono dei collegamenti, questo ce lo dirai, ma prima portaci e facci entrare nel mondo della serie.
Ok, allora, intanto fun fact, cioè, come hai detto tu giustamente, questa è l'ultima serie di Mike Flanagan per Netflix, perché lui adesso ha firmato un accordo con Prime Video, quindi passa dall'altra parte, diciamo un altro servizio streaming. Per loro dovrebbe adattare niente meno che La Torre Nera, il romanzo di Stephen King, che come sappiamo ha avuto un maltrattamento cinematografico, e si pensa che forse in modo seriale possa avere nuova linfa. E questa chiusura della caduta della casa degli Usher che c'è su Netflix arriva esattamente lo stesso giorno della sua prima serie, che fu The Haunting of Hill House, che era sempre il 12 ottobre, perché è arrivata ieri, di qualche anno fa. Quindi esattamente
pre-Covid, forse.
Farlo apposta. È il mese di Halloween, quindi è il mese dell'horror, lo sappiamo. Mike Flanagan ha rappresentato, per quanto mi riguarda, ma non solo per quanto mi riguarda, forse l'autore più interessante a livello di horror di genere degli ultimi anni, e cioè, spiace dirlo un po', ma questa cosa non l'abbiamo trovata tanto al cinema, ma piuttosto l'abbiamo trovata in TV, nello specifico nello streaming su Netflix, proprio grazie alle sue opere. Quest'opera, come hai detto tu giustamente, prende ispirazione dal racconto di Edgar Allan Poe per ampliarlo enormemente, diciamo, e farci imbattirci intorno tutto un discorso sociale e familiare, come già lui aveva fatto nelle sue opere precedenti, e in questo mare magnum che è La caduta della casa degli Usher, in realtà ci mette tantissime altre ispirazioni da altri racconti di Edgar Allan Poe e da altri personaggi del suo universo, che sicuramente gli appassionati di Poe potranno ritrovare. Ne nomino giusto due: Annabelle Lee e il mitico Gordon Pym, Arthur Gordon Pym, protagonista dell'omonimo racconto, che qui diventa un avvocato mefistofelico interpretato niente meno che da Mark Hamill. E tenetelo d'occhio, perché questo Mark Hamill io lo vedo già in nomination agli Emmy, perché è meraviglioso.
Addirittura Mark Hamill, ricordiamolo, leggendario Luke Skywalker della prima trilogia.
Esatto, Luke Skywalker, che qui lo vedrete in una vista assolutamente inedita, con gli occhiali, con la barba, proprio un'altra persona.
Irriconoscibile,
veramente un ruolo, insomma, sono molto felice perché lo vediamo in un altro ruolo, perché insomma tutta la fama di Star Wars che lo ha riportato anche nel mondo di Star Wars di recente, ha trovato nuova linfa e nuove ispirazioni in un altro ruolo. Di che cosa parla brevemente La caduta della casa degli Usher? Parla di questa famiglia, appunto, gli Usher, con il loro capofamiglia, Roderick, interpretato da Bruce Greenwood, che già avevamo visto nel gioco di Gerald, sempre tratto da King, in quel caso era un film, sempre di Flanagan, sempre su Netflix, che confessa sostanzialmente le colpe sue e in generale della sua famiglia, che come se fosse Succession e come due miniserie degli ultimi anni, Dopsic e Painkiller, hanno raccontato, cioè la vicenda dell'oxycontin, ovvero dello scandalo, diciamo, dell'ossicodone, che è un antidolorifico che non doveva produrre dipendenza e invece ha ucciso un sacco di persone in America. Ecco, la stessa storia viene trasportata in versione fittizia negli Usher, che si fanno promotori di questa azienda, no, proprietari e promotori di questa azienda che produce il ligodone, che è praticamente il corrispettivo, insomma, sempre un antidolorifico che non dovrebbe creare dipendenza, invece ne ha combinate di cotte e di crude negli anni, ma per il quale non sono mai stati accusati in tribunale. Ecco, arriva il momento che lui chiama il suo vecchio amico di lunga data e anche l'avvocato della controparte a casa, appunto in questa casa Asher, per raccontargli tutte le colpe e tutta la storia della loro famiglia. Questa storia porterà fuori, insomma, delle verità, diciamo, scomode, indicibili, sconvolgenti, e riprende sostanzialmente non solo tutto un discorso sociologico sulla società del consumismo, che crea tanto l'offerta quanto la domanda quanto l'offerta, no, come le case farmaceutiche e i big pharma, ma anche tutto un discorso del marcio familiare di una famiglia proprio alla succession, che pensa più ai profitti che a, come dire, sanare i problemi interni e familiari. Chiudo dicendo, sì, che è per la chiusura perfetta per My Flanagan su Netflix, perché chiude il discorso iniziato con Hill House riprendendone esattamente la stessa struttura. Quindi abbiamo di nuovo gli episodi monografici, ognuno dedicato al destino di uno dei figli di Roderick Asher, che sono tanti, ovviamente, sì, parte da lui e torna a lui nel finale e alla sorella gemella Madeline, interpretata da Maggie McDonald, che anche lei era presente nel racconto di Poe, e qui viene anche il suo discorso ampliato. E nel mostrarci il destino di ognuno di questa caduta della casa degli Asher, ci dice poi perché cadranno, e ripeto, lì c'è tutto un discorso proprio meta televisivo, e che, insomma, parla proprio della società di oggi, del marcio della società di oggi, che ci ricorda che l'orrore ormai non va cercato nel soprannaturale, ma in quello che purtroppo gli uomini fanno ogni giorno.
Sì. Questo è vero. Sono 8 episodi, abbiamo detto, giusto? Sì. E tra l'altro ti faccio una domanda proprio in conclusione: qual è secondo te la tua preferita serie di Flanagan che abbiamo visto su Netflix in tutti questi anni? Se devi sceglierne una.
Sì, facile. Hill House secondo me è imbattibile, perché arrivò veramente come un tornado nel rivoluzionare l'horror e riprendere il topos della casa infestata. Appunto del genere horror, e rinverdirlo e crearci intorno un dramma familiare, cioè una cosa veramente che non si era mai vista. Poi devo dire che al qual pari potremmo mettere Midnight Mass, che però è molto più metaforica, evocativa e suggestiva, ma come Hill House per me non c'è nessuna.
Io avrei detto proprio Midnight Mass, nonostante ho apprezzato anche Hill House. E, tra l'altro mi ricordo,
mi trovo d'accordo, è assolutamente validissima, sono le due migliori cose che ha fatto.
Midnight Mass secondo me sono tra i 10 prodotti Netflix secondo me migliori in assoluto della storia. Midnight Mass, ma anche Hill House, mi ricordo un piano sequenza veramente, io ci ripenso ogni tanto, sai, ogni tanto ripenso a quel piano, non mi ricordo, era quella scena del funerale, no? Dove c'erano i fratelli.
Mamma mia,
incredibile.
Ecco, la vera pesca di questa canzone
metteva i brividi proprio.
Che è meno horror, capito, delle precedenti, perché è più psicologica e meno digestiva.
È vero. Sì, invece quella, c'erano delle scene veramente girate.
Veramente basate.
Quando si dice saltare sulla sedia, proprio letteralmente. Sì. Va bene.
Tra l'altro, scusa, sì, ricordo vai. Solo che Midnight Mass è l'unica originale sua, cioè che non ha tratto da un romanzo.
Proprio scritta
altre,
sua, esatto.
È tutta farina del suo tempo.
Sì, complimenti, chapeau a Mike Flanagan. Siamo molto curiosi di vedere come se la caverà con la torre nera di Stephen King. Ecco. Federico, ci sentiamo la settimana prossima. Allora,
ti ringrazio e
grazie a te.
Ascoltatori.
Ciao Federico. Ciao. Sono le 18:18, le 18:08, no, 18. Scusate, non sono andato avanti nel tempo. Io saluto anche un mio amico che è venuto a trovarmi molto gentilmente dall'altra parte del vetro, che è Giuliano. Ciao Giuliano, lo saluto così. E vi ricordo che poi questa puntata la potete riascoltare in podcast anche a partire da lunedì, invece anche su Spotify e su Amazon Music il podcast si trova. Siamo un po' in ritardo, quindi mi sbrigherò nel mettere in onda gli episodi questo fine settimana per recuperare un po'. E noi ci risentiamo venerdì prossimo sempre alle 17:05 qua in diretta su Nova Radio. Io vi lascio adesso alla programmazione musicale di Nova Radio. Buona serata.